Adesso ringraziamo il viceministro che ci ha raggiunto, gli passo la parola. È venuto fuori prima, parlavamo con Gianni sul tema anche del fatidico articolo 26 dello sblocco Italia, magari si dà qualche informazione in merito.
Grazie, provo anche per ragione di tempo, dopo aver ascoltato, e me ne scuso soltanto una parte, ma c'era un convegno sugli appalti molto meno affascinante di questo, al piano di sotto. Provo però a dire la mia, perché il tema delle smart city è un tema affascinante, ma è un tema affascinante il tema della vita nelle città. Ed è affascinante il tema della vita nelle città per molte ragioni, ma Tommaso avrebbe detto c'è una ragione madre anche in questo caso, e la ragione madre è la stessa da sempre quando si parla di città, che la crescita e la conoscenza nascono da sempre dentro il cuore delle città. Le città medievali avevano la scritta quando si entrava, l'aria della città rende liberi, e non soltanto perché si liberavano i servi e la gleba. L'area della città rende liberi perché la combinazione mercanti e mondo della conoscenza rendeva libera la mente, con tutto il contesto straordinario che poi si crea. La domanda, affascinante la tesi delle piattaforme, non rivoluzionaria ma affascinante. Vorrei aggiungere sul tema delle piattaforme due considerazioni che vi lascio poi sul tavolo se le volete prendere. La prima, c'è un ritardo pazzesco della città italiana rispetto alle dimensioni civiche europee, un ritardo abissale. Cito soltanto due statistiche, ma insomma chi vive nelle città italiane e gira un po' l'Europa e il mondo ne è immediatamente dotto. Nelle smart city, mondo, noi la prima città italiana la troviamo ed è Trento, intorno al 45° posto. Ma non troviamo Trento come interezza. Noi abbiamo disseminato le nostre città, per essere precisi, le nostre città esclusivamente del centro-nord, di pezzi, di ingredienti, senza avere però l'intero. Per cui tu trovi un pezzo di caratteristiche di eccezione della Smart City a Firenze per X, a Reggio Emilia per Y, a Trento per Z, ma non hai una città che abbia, non dico l'insieme, ma la quasi totalità degli ingredienti misurabili che rendono contemporanea la città italiana. Non esiste. Ma abbiamo un problema ulteriore, non soltanto legato alle smart city, che non abbiamo più una dimensione cittadina italiana. Noi abbiamo due grandi città, forse. Due grandi città che se la possono giocare nella relazione con le grandi città europee. E sono Milano per la finanza, e sottolineo il forse, e Roma in quanto capitale. L'Italia non ha costruito nel secondo Novecento altre città. Ha naturalmente altre città, ma non ha città che abbiano una dimensione numerica e non abbiano abbiano quegli ingredienti che prima ricordavo, tali da tenerle nel novero di città che possono scrivere pagine nuove nella civiltà contemporanea, non dico mondiale, dico intanto europea. Quindi noi abbiamo due problemi quando parliamo di città. Non solo la smart city in quanto smart city, ma quale organizzazione civica da assegnare alla città italiana. I fattori sono sempre quelli, noti. Devi avere sul piano della mobilità e della logistica alcune caratteristiche, non altre. Ecosostenibilità A e non B. Autostrade virtuali, averle meglio che non averle. Tipologia di servizi alla persona sempre più mirati, perché l'organizzazione nostra, ad esempio, dei trasporti pubblici o degli ospedali, mi hanno spiegato, ad esempio, recentemente, dopo che ho fatto una ventina di giorni in coma, quindi posti 20 giorni di coma, tornato sveglio, perché negli ospedali ti svegliano alle 6 la mattina, perché non tornano, tu stai all'ospedale, ci mi fai dormire fino alle 7, non dico fino alle 9, turni sindacalizzati, turni infermieristici. Ecco, questa tipologia organizzativa che riguarda il turno sindacale, ma non il diritto del cittadino, non dica a dormire fino a mezzogiorno, ma a dormire perlomeno fino alle 7, noi l'abbiamo costruita nel cuore delle città. Noi abbiamo ancora città costruite per i servizi come se la famiglia fosse quella degli anni 70. Padre che lavora sempre, madre che non lavora mai e i figli che vanno a lavorare molto presto. Sì, ne ho 3, quindi conosco perfettamente. Sto dicendo qual è la tipologia dei servizi che noi offriamo alle nostre città. Noi non abbiamo servizi conferibili sulla base di un'organizzazione della famiglia che è cambiata decisamente negli ultimi anni e profondamente negli ultimi anni. Terzo tema sul tavolo: quale relazione hanno le nostre città con i nodi intermodali? Perché le piattaforme di cui parla Bonomi, che io non conosco nella numerazione nome né cognome, salvo la piattaforma Emilia, so bene che probabilmente, pronto a scommettere, dentro troviamo città che fanno il paio con i grandi nodi infrastrutturali italiani. Cioè dentro trovi pezzi di comunità regionale dove insistono porti, se sei sul mare, sempre l'aeroporto, l'interporto, grande viabilità e grande nodo ferroviario. 90% immagino che siano queste. Che tipo di relazione c'è con una grande struttura, una grande dimensione, con il servizio alla persona, quindi quella che potrebbe essere considerata una microofferta, ma che non lo è? Ultima questione, ma non ultima, l'eccedenza. Perché noi siamo carenti di una serie di, in eccesso per una serie di. Dove siamo in eccesso? Offerta aeroportuale. In Italia ci sono 102 aeroporti. Che te ne fai? Se il 60% del traffico sta in 3 aeroporti soltanto? Roma, Milano e Venezia? Che te ne fai degli altri 99? Certo che ne tieni una parte di quei 99, anche perché l'altro 40% di traffico sta tra Bologna, Firenze, naturalmente, fino alla Lamezia Terme. Però il tema di come riorganizzare le grandi comunità locali per renderle più forti nella competizione, nella globalizzazione, questo tema c'è. Il che significa tagliare alcune parti, tagliare alcuni porti, ad esempio, in 400 chilometri se iniziate da Savona, di porti ne trovate 7 fino a Civitavecchia. Savona, Genova, Spezia, Marina di Carrara per il marmo, poi scendete, trovate Livorno, Piombino fino a Civitavecchia, sono 390 km di costa. 7 porti dove la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra sono un po' troppi se non organizzi. Molti di questi saranno preda della nuova portualità africana, che già c'è e che si è fermata nella sua crescita perché la primavera nordafricana ha decapitato le classi dirigenti. Quindi tu non sai chi organizza che cosa. Qualche giorno fa il ministro Mogherini è stato in Libia, il tragitto aeroporto Tripoli, che non è lunghissimo, si sono alternate 2 scorte. La tribù A, che ha portato Mogherini dall'aeroporto fino a un pezzo di autostrada, poi Mogherini ha cambiato jeep e è arrivato un'altra scorta di un'altra tribù per portarla fino a Tripoli. Questa è la Libia. Ma noi non possiamo confidare nella incertezza delle classi dirigenti algerine, tunisine, egiziane per non sistemare le nostre cose interne. Perché quei porti prima o poi arrivano. Ci sarà una classe dirigente che li renderà vitali. Quindi tagliare gli eccessi e favorire, questa è la mia opinione, quelle comunità civiche dove i grandi nodi intermodali hanno un senso, probabilmente coincidenti con quelle piattaforme. L'ultima questione: per agire così servono fondi. I fondi ormai in Italia stanno in 2 mani, non in 3, in 2 mani. Europa, quindi utilizzare il 14-20 nella misura migliore possibile, mi pare che dentro ci sia in circa un 10% ad oggi utilizzabile, e utilizzare il privato. La spesa pubblica italiana è esattamente quella che è. Se sommate che fra sblocca Italia e legge di stabilità, cioè le due più grandi misure normative fatte per opere pubbliche, alla fine sommano circa 10-11 miliardi di euro. L'Oman, solo per la zona franca, ne ha investiti qualche settimana fa 360 di miliardi di euro. Italia 10-11, Oman 360. Non Stati Uniti, Oman. Lo dico perché se hai misure di questo tipo, tu con queste misure della spesa pubblica non puoi intervenire sulle smart city, sulle piattaforme, sui nodi intermodali. Devi avere una combinazione di fondi comunitari che si associa decisamente con il privato. Quindi devi creare le condizioni perché ci sia un partenariato privato, non dico favorito, ma valorizzato e agevolato se vuole investire nelle grandi opere infrastrutturali o nei servizi alla persona. In Portogallo affittano la sala VIP degli aeroporti. La vuoi? La paghi. C'è un privato che la gestisce. Costa 200 euro ad ora. Ti portano il caffè, paghi 200 euro e te ne stai nella sala VIP a aspettare l'aereo che arriva. Voglio dire che questa dimensione, alla quale non affidare, cioè non va affidato al privato il servizio fondamentale, certo, ma va valorizzata la presenza privata, perché sulle grandi opere infrastrutturali e la loro incidenza sulle città, senza questo binomio, io trovo che sia assolutamente complicato, se non impossibile, al di là della retorica, uscirne con delle decisioni che siano tali da mettere le nostre città nella condizione di essere competitive nelle nuove dimensioni che ormai non arriveranno, sono già ampiamente arrivate, anzi, se penso ad esempio alle piste ciclabili, decisamente invecchiate. Noi lavoriamo sulle piste ciclabili, ma altrove ormai sono nella fase evolutiva della pista ciclabile. Grazie.
Grazie.